Radio 3 Lezioni di musica. Francesco Antonioni. Quattro interludi marini da Peter Grimes di Benjamin Britten.
Buongiorno. Parlando del mare nella musica classica, non si può non toccare una delle opere nelle quali il mare è un vero personaggio teatrale. E parliamo del Peter Grimes di Benjamin Britten. Dal Peter Grimes, da questa opera, Benjamin Britten trasse delle pagine orchestrali che vanno sotto il nome di interludi marini. E già, perché il mare è un personaggio del Peter Grimes. È una specie di divinità naturale, è eterno, quindi ha già visto tutto e conosce già tutto. Ed è parte della vicenda, quindi agisce nella storia degli uomini, ma è natura. E quindi è indifferente ai destini dei personaggi, pur entrando in contatto empatico con essi. Il Peter Grimes è un capolavoro di Benjamin Britten, è un'opera che Britten scrisse nel 1945, con il quale la musica inglese riconobbe una vera e propria opera nazionale. E Peter Grimes fu un grandissimo successo, anche commerciale, per il suo autore Benjamin Britten. E allora è il caso di esaminare qual è il mare che Britten ritrae nell'opera Peter Grimes. Intanto qualche parola sull'opera. Peter Grimes è ambientato in un villaggio di pescatori a metà del XIX secolo. Peter Grimes è un pescatore egli stesso che viene accusato di aver ucciso il suo apprendista, il suo ragazzo, il suo mozzo. Peter Grimes è un personaggio non buono sicuramente, non si sa bene se è cattivo oppure se è vittima delle circostanze. Questo Britten lo lascia giustamente poco chiaro, ma ciò che è chiaro è che il villaggio continua a fornirgli degli apprendisti, dei mozzi, dei ragazzi, l'ultimo dei quali farà una brutta fine e Peter Grimes stesso, pescatore, troverà il suo destino di morte nel mare. A differenza del mare di Debussy o di Ravel o di Mendelssohn, del quale ci siamo occupati fino adesso, il mare non è oggetto di contemplazione, ma è soggetto di un'azione, per quanto non un soggetto umano. Questo è uno dei paradossi, una delle contraddizioni che la musica può rendere, soltanto la musica può rendere questa idea, cioè che il mare sia un personaggio al pari degli altri che si muovono sul palcoscenico. I pezzi che costituiscono i quattro interludi marini sono accostati secondo una logica da concerto, quindi non rispecchiano il processo dell'opera, la trama dell'opera. Il primo pezzo però è il primo pezzo che ascoltiamo anche nell'opera, nel prologo all'alba ascoltiamo la voce del mare. Il secondo pezzo invece dei quattro interludi marini si trova come preludio del secondo atto, mentre invece il terzo si trova nel terzo atto. La differenza invece è nel quarto pezzo dei quattro interludi marini. Il quarto pezzo invece si trova all'interno del primo atto, però siccome è un pezzo molto agitato e anche spettacolare nella sua sonorità orchestrale, descrive appunto la tempesta di mare, è messo alla fine della selezione orchestrale. Contrariamente alla Mer di Debussy, contrariamente anche all'Embarque sur l'Océan di Maurice Ravel, qui il mare ci viene incontro dall'alto. Lo vediamo infatti all'alba ed è un colpo di genio. Ricordate che anche Debussy in La Mer ritraeva il mare all'alba, all'inizio della Mer. Qui ascoltiamo invece nel primo dei quattro interludi marini del Peter Grimes il mare dal punto di osservazione dalla costa di un'isola, e l'isola è l'Inghilterra, il piccolo villaggio di pescatori nel quale si svolge il Peter Grimes, e vediamo il sole che illumina la distesa d'acqua. Anche qui però, come di regola, la musica è ferma. Infatti il primo pannello dei quattro pannelli che costituiscono i quattro interludi marini di Peter Grimes, il primo pannello è fatto a sua volta di tre sezioni che si succedono una dopo l'altra e soltanto in qualche caso si sovrappongono. Ascoltiamo dunque l'inizio, una melodia distesa di violini e flauti. Ascolteremo poi uno dei cliché li abbiamo individuati della rappresentazione del mare in orchestra, cioè un'ondata di marea, e poi potremmo dire così la profondità del mare, anch'esso è un cliché della rappresentazione del mare che si afferma fin da Mendelssohn e che però i grandi autori come Mendelssohn, Ravel e Britten riescono a reinventare, ognuno in maniera del tutto personale. Ecco l'ondata di marea. Ed ecco la profondità del mare. Un'altra ondata. E un altro accenno alla profondità. Adesso la melodia degli archi è accompagnata da alcune piccole ondate. La sonorità profonda del mare ha un suo sviluppo. Ecco, questo è il primo interludio tratto dall'opera Peter Grimes di Benjamin Britten. Anche qui vale la regola della ripetizione. Avete sentito come i tre elementi che costituiscono questo primo interludio, cioè la melodia acuta di violini e flauti all'unisono, le ondate di marea e le risposte profonde del mare, rimangono pressoché identiche a se stesse. Ciò che cambia è il tempo, il ritmo con cui esse si succedono e le occasionali sovrapposizioni di una e dell'altra. Praticamente è come se fossero tre pezzi in uno. Un pezzo fatto di una melodia acuta che si sviluppa per conto suo, un altro pezzo fatto delle ondate di marea che si sviluppano per conto loro e un altro pezzo fatto dagli accordi profondi del mare. Ricordate che abbiamo trovato queste stesse componenti anche nella musica di Mendelssohn, nell'Ouverture Le Ebridi, oppure in Calma di mare e Viaggio felice, ma anche in Une barque sur l'océan di Maurice Ravel, che abbiamo esaminato nelle scorse lezioni di musica. Gli elementi sono appunto gli accordi profondi con un voicing, si dice in lingua inglese, cioè una disposizione molto stretta. Ad esempio il primo accordo suona così al pianoforte. D'alto suonerà così e poi giù. Bisogna aggiungere che questi accordi sono resi con un suono di corni, di ottoni, come le trombe, le sirene dei fari di avvistamento. Questa sonorità da sirena, appunto, da corno, da tromba, ha un ruolo particolare nella drammaturgia del Peter Grimes. C'è una scena bellissima nella quale vanno tutti un po' arrabbiati a chiamare Peter Grimes, urlano il suo nome e risponde in lontananza il suono di una tromba della nebbia sul mare, una delle scene più geniali dal punto di vista musicale del Peter Grimes di Benjamin Britten. Nel secondo interludio, invece, il contrasto fra i registri acuti e i registri gravi è giocato con ancora maggior sottigliezza. Anche qui ci sono tre pannelli che si ripetono, come è successo nel primo dei quattro interludi marini, ma in questo caso la sovrapposizione è fatta in maniera un po' più articolata, un po' più sottile di quanto non succede nel primo degli interludi. Ci troviamo comunque nel preludio del secondo atto e l'interludio del mare ritrae l'allegria e anche l'energia di una domenica mattina. Comincia con un disegno ripetuto, la ripetizione lo diciamo, è uno degli elementi della raffigurazione della natura in musica, un elemento ripetuto eseguito da corni e da fagotti. Sentite come su questo elemento ripetuto si staglia una melodia frizzante di soltanto degli strumenti a fiato, abbiamo clarinetti, oboi, flauto e ottavino, e poi come questo sostegno dei corni rimanga pressoché immutato per una lunga durata. Adesso il disegno passa agli archi, ma seguite come i corni rimangono immutati. Ora si presenta una melodia a viole e violoncelli. Questa melodia è strettamente imparentata con il motivo della profondità del mare che abbiamo ascoltato nel primo degli interludi, ma questa parentela è piuttosto difficile da dimostrare all'ascolto. Questa melodia rappresenta il secondo pannello di questa costruzione del secondo interludio. Adesso tornerà la melodia frizzante invece dei fiati e degli archi, con i corni che tengono bordone. Sentite adesso come si introduce il suono della sirena del faro. Eccola. Di nuovo. E questo è il terzo elemento del secondo interludio del Peter Grimes. Qui stiamo ascoltando i momenti del Peter Grimes diretti da Benjamin Britten, dai quali poi l'autore ha tratto gli interludi marini, che sono composizioni interamente orchestrali, ma il brio che mette Britten nell'esecuzione dell'intera opera rende questa incisione delle parti orchestrali particolarmente interessante. Il terzo degli interludi marini è intitolato Moonlight, potremmo dire chiaro di luna. C'è una caratteristica in tutta la musica che riguarda il mare, l'abbiamo messa in evidenza diverse volte, che è la fissità alla quale si contrappone il movimento. Fissità può essere la ripetizione di alcune sezioni, appunto, oppure di alcuni incisi, di alcune frasi. Ripetendole, le frasi rimangono in un certo senso fisse, anche se scorrono nel tempo. Fissità può essere anche un accordo che rimane immobile, mentre invece su di esso ci sono dei crescendi e i diminuendi, e quel stereotipo che abbiamo definito l'alzarsi della marea, da Mendelssohn a Ravel a Debussy fino a Britten. In questo caso, nel Chiaro di Luna, la fissità è quella di una nota, un mi bemolle, che viene tenuto da corni e da viole, mentre su questo mi bemolle ascoltiamo una melodia nei registri gravi, nei registri profondi, ricordate anche da Mendelssohn, Calma di mare e Viaggio felice. La profondità della sonorità è uno degli elementi che rendono il mare disteso e appunto calmo. La melodia che si aggiunge a questo mi bemolle fisso è una melodia che ondeggia, cioè va in crescendo e in diminuendo, cosa che è impossibile rendere al pianoforte, ma ondeggia, così come ondeggiano le lente onde che sciabordano sulla riva. A questa melodia si unisce un piccolo singhiozzo, un piccolo sospiro. Sembra davvero che la luna appaia di lontano, o forse che il mare partecipi con un piccolo singhiozzo al dolore per la morte del ragazzo apprendista di Peter Grimes. La melodia è bellissima, ve la accenno al pianoforte dopo questo primo accordo. La melodia si sviluppa così. Sentite com'è differente questa melodia quando è suonata al pianoforte e quando è suonata all'orchestra. Perché quando è suonata dall'orchestra, l'orchestra aggiunge questo crescendo e diminuendo, cioè ciò che rende marina la musica. Cos'è che rende marina la musica? La suggestione, il suggerimento, l'immagine che ci siano delle onde che rompono lentamente e dolcemente sulla battigia. Qui c'è quello che dicevo, il singhiozzo, oppure l'apparizione di uno spicchio di luna. Anche qui avrete notato che ci sono soltanto due elementi: o lo sciabordare delle onde, rappresentato da quella melodia del mare che fa crescendo e diminuendo, oppure quell'apparire dello spicchio di luna, oppure forse quel singhiozzo del mare che rimpiange la scomparsa del giovane apprendista. E però, anche qui, una volta dati questi due elementi, la musica rimane immobile, cioè la musica non cambia i suoi elementi, non sviluppa, li porta in giro all'interno del percorso possibile di altezze, di frequenze, le porta verso l'alto, verso il basso. Però, diciamo così, i gesti esecutivi rimangono sempre gli stessi per tutto il pezzo. Ecco, questa dialettica di fissità e di mobilità apparente è proprio la dialettica con la quale la musica ritrae l'aspetto naturale. Questo aspetto però viene un pochino offuscato nell'ultimo degli interludi marini, che rappresenta, manco a farlo apposta, una tempesta. E dunque, quando c'è la tempesta nel mare, la forza cinetica del mare spinge la musica al rappresentare i suoi contrasti con un linguaggio molto più simile invece alle descrizioni degli sviluppi delle forme sonate. Eppure, se ci fate caso, anche nella tempesta degli interludi marini del Peter Grimes, una volta messi in campo, messi sul piatto gli elementi, bene, questi elementi rimangono gli stessi e non si trasformano. Qui gli elementi sono un inciso, lo sentirete subito nella partenza della tempesta, un inciso molto tumultuoso. Ci sarà una melodia che ricorda la melodia della profondità del mare, del primo interludio, e ci sarà però una invocazione, un'invocazione dell'orchestra che ricorda la domanda che fa Peter Grimes a un certo punto dell'opera. Chiede Peter Grimes: "What harbor shelters peace?", cioè qual è il porto nel quale può dimorare la pace. Ascoltiamo La tempesta, il quarto degli interludi marini di Benjamin Britten. Questo è l'inciso della tempesta del mare che ritorna quasi incessante. Adesso ascoltiamo il tema della profondità del mare. Lo espongono le trombe. E di nuovo i tromboni con le trombe. Dall'inciso impetuoso sul quale è costruita tutta la tempesta del quarto interludio del Peter Grimes. Queste, rappresentate con la bellezza della marea, sono le invocazioni di Peter Grimes, dove è il porto dove può albergare la pace. ascoltiamo il tema che si ripresenta nei fiati, un po' più lento, e darà luogo invece ad una vera tempesta, ad una furia fra un po'. Una delle cose che rendono il Peter Grimes un'opera sublime è il fatto che tutti questi temi che abbiamo ascoltato negli interludi marine entrano a far parte del percorso dell'opera, e quindi i personaggi dell'opera cantano su queste note che abbiamo ascoltato qui dall'orchestra, e sembra davvero che entrino in dialogo con il mare. Il mare sembra abbracciare tutti, e dato che conosce però la storia da sempre, li abbraccia, ma ne rimane assolutamente indifferente rispetto alle vicende che vengono raccontate dall'opera. È un mare che conosce, è un mare che partecipa della storia degli uomini, ma è un mare che in quanto natura ne rimane distante. L'idea del rendere questa esperienza naturale attraverso la musica è un'idea che Britten ha avuto dopo che tanti prima di lui hanno tentato di renderla con successo, e a Britten va dato atto di aver trovato una via del tutto originale per rendere il tema del mare con il quale già molti autori prima di lui si erano cimentati. Un saluto da Francesco Antonioni.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare 4 interludi marini da Peter Grimes di Benjamin Britten dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.